Geronimo. Storia e memoria con Claudio Visentin. Non esistono termini di confronto per la radio. La radio è senza concorrenti. Papa Pio XI.
Negli anni 30 la radio si diffonde rapidamente. Certo, il costo degli apparecchi è ancora alto e l'ascolto avviene soprattutto nei luoghi pubblici. Ma gradualmente la radio comincia a entrare anche nelle case. Per esempio, negli Stati Uniti e in Gran Bretagna nel 1936 quasi il 20% della popolazione possiede un apparecchio domestico. In un modo o nell'altro, il numero degli ascoltatori cresce vertiginosamente. La radio offre informazione, intrattenimento, musica, sport, cultura, propaganda politica, utilizzando formule nuove, moderne ed efficaci. La radio crea nuovi contenuti e al tempo stesso il linguaggio per raccontarli. Negli anni 30 la radio è il principale strumento di comunicazione di massa, accanto alla stampa. La storia delle grandi radio nazionali è conosciuta, a cominciare dalla più famosa, la BBC inglese, fondata nel 1922. Meno note sono invece le vicende della radio del più piccolo stato europeo, la Città del Vaticano. Proveremo a raccontarle dopo un breve stacco musicale. Sono le prime battute della Quinta Sinfonia di Beethoven. Aprivano le trasmissioni di Radio Londra durante la Seconda Guerra Mondiale, perché le prime quattro note, tre brevi e una lunga, nell'alfabeto Morse, indicavano la V di Victory, il caratteristico saluto di Winston Churchill. Professor Gabriele Balbi, Università della Svizzera Italiana. Negli anni 30 del Novecento la radio esce dalla sua infanzia, sia tecnologica che di contenuti.
Non c'è dubbio, gli anni 30 sono un momento decisivo per la radiofonia di broadcasting, che nasce negli anni 20 del Novecento, ma è solo a partire dagli anni 30 che cominciano a strutturarsi i vari modelli di affermazione della radio. E in particolare la radio diventa il centro del salotto di molte delle case dei paesi occidentali, prendendo un po' il luogo anche simbolico che poi sarà assunto dalla televisione a partire dagli anni 50, 60 e 900. Quindi diventa quel nuovo focolare domestico che raccoglie attorno a sé tutta la famiglia per intrattenimento, quindi musica, ma anche informazione e educazione, la classica ripartizione della radio.
America ed Europa prendono però due vie differenti.
Sono due modelli profondamente differenti, perché il primo, gli Stati Uniti, è un modello di radiofonia commerciale, mentre il secondo, l'Europa, è un modello di radiofonia pubblica. Da un lato quindi ci sono delle compagnie private, i network, che gestiscono le stazioni radiofoniche, e questo ha un impatto anche sulla programmazione, perché c'è una programmazione che vuole andare molto incontro ai gusti del pubblico e quindi abbiamo molto intrattenimento. Dall'altro invece è lo Stato a gestire direttamente, i governi a gestire direttamente le stazioni radiofoniche, che sono in regime di monopolio, e quindi c'è una o al massimo due stazioni radiofoniche che devono mandare in onda ciò che viene anche stabilito dal punto di vista governativo come importante per la propria popolazione. Questo vuol dire che anche la programmazione in Europa è molto diversa rispetto agli Stati Uniti, e c'è quella tripartizione ideata dalla BBC e da John Reid in particolare su informazione, educazione e intrattenimento. La radio pubblica deve dare tutte e tre nella stessa maniera, nella stessa quantità, diciamo.
Nel corso della Seconda Guerra Mondiale le radio si rivolgono sempre più spesso a un pubblico internazionale, cioè non solo del loro paese ma anche di altre nazioni amiche o nemiche. Pensiamo per esempio al caso di Radio Londra, che parla agli italiani. Sono uno strumento di propaganda efficace?
Lo sono, e i paesi ben presto capiscono durante la Seconda Guerra Mondiale che occorre fare uno sforzo anche produttivo per, diciamo, avere dei canali che trasmettano in altre lingue. Lo fa la BBC, lo fanno anche gli Stati Uniti, ma lo fa anche la Germania. È un mezzo di propaganda molto efficace. Se pensiamo al caso di Radio Londra, per esempio, che è stato citato, Pensiamo solo a questo episodio, quando c'è la liberazione della Sicilia da parte degli americani, siamo appunto nel 1943, cosa succede? Che gli americani sono accolti da uno striscione in cui si dice viva il colonnello Stevens. Il colonnello Stevens era quel colonnello che leggeva i notiziari a Radio Londra, che erano appunto così ascoltati in Italia. È un episodio particolarmente simbolico, secondo me, perché ci dice di quanto la liberazione fosse venuta anche attraverso la comunicazione e la radio, in questo caso, l'ascolto di una radio.
Parla Londra.
Nel 1931 a Berna viene fondata la Società Svizzera di Radiodiffusione, incaricata di realizzare programmi nelle diverse lingue per l'intero paese. In quello stesso anno, 1931, nasceva anche Radio Vaticana, la radio del Papa. Il compito fu affidato proprio all'inventore della radio, Guglielmo Marconi, che il 12 febbraio del 1931 si occupò personalmente della buona riuscita della prima trasmissione.
Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio dello Stato della Città del Vaticano. Le onde elettriche trasporteranno in tutto il mondo, attraverso gli spazi, la sua parola di pace e di benedizione. Per circa 20 secoli il pontefice romano ha fatto sentire la parola del suo divino magistero nel mondo, ma questa è la prima volta che la sua viva voce può essere percepita simultaneamente su tutta la superficie della terra. Con l'aiuto di Dio, che tante misteriose forze della natura mette a disposizione dell'umanità, ho potuto preparare questo strumento che procurerà ai fedeli di tutto il mondo la consolazione di udire la voce del Santo Padre.
Seguì alle 16:49 il primo radiomessaggio pontificio della storia, letto da Papa Pio XI, Achille Ratti, in latino.
Io arcano Dei consiglio succedimus in loco principis apostolorum e orum lembe, quorum doctrina et predicatio, iussu divino ad omnes gentes et ad omnem creaturam destinata est, et efi primi in loco ipso mira sane opere marconiana.
Essendo per arcano disegno di Dio successori del principe degli apostoli, di coloro cioè la cui dottrina e predicazione per divino comando è destinata a tutte le genti e ad ogni creatura, e potendo per primi valerci da questo luogo della mirabile invenzione marconiana, ci rivolgiamo primieramente a tutte le cose e a tutti gli uomini, loro dicendo, qui e in seguito con le parole stesse della Sacra Scrittura, «Udite, o cieli, quello che sto per dire». Ascolti la terra le parole della mia bocca. Udite, o genti tutte, tendete l'orecchio, o voi tutti che abitate il globo, uniti in un medesimo intento, il ricco e il povero. Udite, o isole, e ascoltate, o popoli lontani.
E dopo queste parole, rivolte a tutto il creato, Pio XI dedicò questo primo radiomessaggio pontificio della storia alla gerarchia, ai religiosi, ai missionari, a tutti i fedeli, agli infedeli e ai dissidenti, ai governanti e ai sudditi, ai ricchi e ai poveri, agli operai e ai datori di lavoro, agli afflitti e ai perseguitati, concluse con la sua benedizione. Professoressa Raffaella Perin, Università Cattolica. Nel 1931 nasce la Radio Vaticana, ma ascoltando le prime trasmissioni si ha l'impressione che Papa Pio XI e i suoi collaboratori non avessero le idee molto chiare sull'uso di questo mezzo di comunicazione.
Dobbiamo pensare che Radio Vaticana nasce poco dopo alcuni dei più importanti network radiofonici a livello internazionale, stiamo parlando della BBC, della SBC americana, e quindi diciamo che si trova a dover sperimentare un nuovo mezzo al pari degli altri stati europei e extraeuropei. E quindi le prime redazioni, diciamo le prime trasmissioni che vengono trasmesse da Radio Vaticana sono delle vere e proprie esercitazioni radiofoniche per comprendere qual è il migliore uso che si possa fare del mezzo radio.
Per esempio, si discute se si possa trasmettere la messa con la radio.
Sì, questo è un aspetto, anche se vogliamo, piuttosto divertente. Arrivavano delle richieste proprio alla congregazione preposta a queste questioni, quindi alla Congregazione per la Dottrina della Fede, ovvero il Sant'Uffizio, in cui si chiedeva che cosa si dovesse fare nel caso appunto in cui la messa, trasmessa in un luogo pubblico come poteva essere un'osteria, venisse ascoltata dagli avventori che nel frattempo bestemmiavano o comunque non ascoltavano e non stavano in rigoroso silenzio nell'ascolto della messa. E infatti questi sono i problemi che fanno in modo che ci sia molta prudenza all'inizio nell'utilizzo di questo strumento.
Un altro paradosso è che per qualche tempo ai preti e alle suore non fu permesso ascoltare la radio.
Come non era permesso utilizzare la bicicletta, frequentare insomma determinati luoghi che venivano tacciati insomma di essere poco consoni a dei religiosi.
La stessa scelta di trasmettere in latino il primo programma evidentemente ci mostra che non si andava in cerca del grande pubblico. Se Pio XI aveva potuto esplorare con calma le potenzialità del nuovo strumento, Pio XII, al secolo Eugenio Pacelli, eletto nel marzo del 39, si trovò invece travolto dalla guerra. Invano nel 1939 aveva lanciato un famoso appello per la pace.
Nulla è perduto con la pace, tutto può esserlo con la guerra.
L'appello che lui fa nell'agosto del 39, come sappiamo, non trova ascolto e si trova improvvisamente a dover decidere da che parte stare di fronte a una guerra che si prospetta essere una guerra mondiale.
Durante il conflitto la Radio Vaticana riceve improvvisamente molta attenzione. Per esempio vengono disturbati in alcuni casi i programmi e alcune persone si ritrovano per trascrivere i testi, per esempio, della radio e poi diffonderli anche nella resistenza francese. È allora che il Papa e i suoi collaboratori si accorgono che questo strumento ha delle potenzialità che forse loro non avevano intravisto?
Esattamente, è proprio con lo scoppio della guerra che il Papa si rende conto che non sono soltanto i cattolici che ascoltano Radio Vaticana, ma sono i governi in guerra, sia da una parte che dall'altra. Sia la Germania che la Gran Bretagna avevano istituito dei servizi di monitoraggio delle radio estere attraverso i quali monitoravano quotidianamente tutte le trasmissioni che venivano trasmesse dalle radio estere, radio di paesi alleati o nemici e anche di quelle neutrali. Radio Vaticana veniva controllata, monitorata quotidianamente in tutte le lingue nelle quali trasmetteva. Infatti Radio Vaticana trasmetteva in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo e poi via via russo, polacco, ucraino. Insomma, quindi aveva davvero una diffusione mondiale.
E la mattina dopo era pronto l'ambasciatore con le sue rimostranze se qualcosa non era piaciuto. Come si inserisce la Radio Vaticana nella comunicazione del papato? Per esempio, è una voce ufficiale come l'Osservatore Romano?
Radio Vaticana non è la radio ufficiale della Santa Sede. Questo viene deciso fin dal 1936 e durante la guerra la Segreteria di Stato e il Papa hanno buon gioco nel continuare ad affermare che la Radio Vaticana non è la radio ufficiale della Santa Sede. Perché? Perché ogni qualvolta che i diplomatici dei paesi in guerra si recavano alla Segreteria di Stato per lamentarsi delle trasmissioni di Radio Vaticana, il segretario di Stato o il suo entourage poteva difendersi dicendo non è la radio ufficiale e quindi quello che viene detto è qualcosa di cui noi non rispondiamo. In realtà non era proprio così, perché appunto proprio durante la guerra le responsabilità della radio cambiano e a partire dal 1941 la Segreteria di Stato acquisirà sempre più controllo di quello che veniva trasmesso.
I gesuiti, cioè l'ordine più fedele al Papa, hanno un ruolo di primo piano nella Radio Vaticana, in un certo senso la fanno loro.
Sì, la gestione di Radio Vaticana viene affidata fin dalla sua costituzione ai gesuiti, all'ordine della Compagnia di Gesù. Il primo direttore è padre Gianfranceschi, che è uno scienziato e che deve quindi occuparsi proprio delle questioni tecniche. E poi via via rimarrà affidata ai gesuiti e tutti i locutori, gli speaker radiofonici, saranno gesuiti.
Le voci della Radio Vaticana lodano la Spagna di Franco, il Portogallo di Salazar, perfino la Francia di Vichy. La democrazia non è molto amata in quel periodo, ma maggiore è la preoccupazione per comunismo e nazismo.
Sì, è una questione interessante questa, perché si può dire che con Radio Vaticana l'equiparazione tra comunismo e nazionalsocialismo trova compimento, nel senso che fin dalla fine del pontificato di Pio XI, quindi a partire dal 36-37 fino alla morte di Pio XI, il Papa aveva capito che il comunismo non era il male peggiore, ma che il nazionalsocialismo poteva essere messo sullo stesso piano. Ma è Radio Vaticana che tra il 1940 e il 1941 nelle sue trasmissioni continuerà a proporre questa equiparazione per far capire che il nazionalsocialismo è pericoloso quanto il comunismo.
Lo fa in termini estremamente cauti, naturalmente, quasi enigmatici, certo, ai nostri occhi.
Sì, certo, c'è sempre una certa prudenza nell'esporsi.
Al fondo, Pio XII vuole restare imparziale nel conflitto, costi quel che costi, e proteggere prima di tutto gli interessi dei cattolici della Chiesa. Sarà questa la sua strategia lungo tutto l'arco della guerra, sino agli ultimi giorni?
Sì, lo sarà, e infatti rimarrà sempre imparziale. Quello che sembra interessante dalla ricerca che ho potuto fare su Radio Vaticana è che sembra proprio che Pio XII utilizzasse la radio per poter in qualche modo dire quello che lui si sentiva di non dire. È un uso, diciamo, propagandistico e secondo me anche un po' diplomatico della radio.
Una questione naturalmente scottante è la posizione della Santa Sede nei confronti della Shoah. Come è noto, Pio XII non pronunciò mai per sua scelta quelle parole di fuoco che molti, specie le comunità ebraiche o i polacchi, gli chiedevano. Eppure proprio la Radio Vaticana aveva dato molto presto le prime notizie della deportazione degli ebrei. Già nel 1940 si poteva ascoltare che ebrei e polacchi vengono ammassati in ghetti separati. Poi però pochissimo di questa tragica vicenda passa per le onde della radio. Il papato non sapeva o non voleva?
Il papato non voleva, ormai è assodato dalla storiografia che Pio XII fosse costantemente informato su quello che succedeva nell'est Europa. Sappiamo anche che arrivavano dispacci in cui appunto si parlava di sterminio di massa, quindi non è una questione se sapesse oppure no, però decise di non parlare. Nemmeno Radio Vaticana denunciò apertamente lo sterminio. Ci sono delle trasmissioni però interessanti che possono portare a dei distinguo, diciamo così.
Quindi possiamo dire che in quel momento le simpatie politiche del papato andavano verso questi regimi tradizionali, ma dove la religione cattolica era rispettata ed era molto presente. Quindi la vendetta della Spagna di Franco, il Portogallo di Salazar, la Francia di Vichy o il fascismo italiano, fino a quando non si fanno attirare troppo nell'orbita tedesca. C'è quindi una difficoltà forse a capire il potenziale della democrazia. Più in generale, diciamo, leggendo il suo libro, si ha l'impressione quasi che lungo tutta la guerra il papato fatichi a trovare le categorie, le idee per comprendere questo mondo nuovo creato dalla Seconda Guerra Mondiale e anche dai nuovi media, come per esempio la radio.
Pio XII va alla guerra, se così possiamo dire, con delle categorie non adatte alla comprensione della nuova situazione internazionale. Leggeva la guerra con una mentalità tradizionale della Chiesa. Questo lo si vede per esempio nei confronti della Shoah, quando nei suoi discorsi, in cui sembra, anzi sicuramente intendeva denunciare lo sterminio degli ebrei, in realtà non li nomina e li equipara ai soldati impegnati militarmente a combattere la guerra in corso. Quindi ecco, forse sì, io concludo il mio libro riprendendo un titolo di un famoso libro di Giovanni Miccoli, Dilemmi e i silenzi di Pio XII, sottolineando che forse non è tanto una questione di silenzi, ma bisogna cercare di comprendere storicamente i dilemmi che probabilmente avevano attraversato Pio XII durante la guerra, proprio per questa mancanza forse di comprensione totale dei tempi che stavano cambiando, almeno fino, diciamo, al 44.
Quindi possiamo dire che se il papato non fu sempre all'altezza delle aspettative, diciamo così, e dei tempi, era però anche confrontato con tempi straordinari e con compiti molto difficili.
Sì, sono d'accordo. Senz'altro non aveva gli strumenti in quel momento. Non li ha trovati.
Sulle note di Cristo vince, il segnale di intervallo della Radio Vaticana, siamo giunti alla conclusione di questa puntata di Geronimo Storie, condotta da Claudio Visentin. Potete, come sempre, riascoltarla in podcast e sul nostro sito. Alcune letture per approfondire. Il dibattito storiografico sulla figura di Pio XII resta acceso e sofferto. Si può partire da Giovanni Miccoli, I dilemmi e i silenzi di Pio XII, Vaticano, Seconda Guerra Mondiale e Shoah, Rizzoli. Una buona biografia è quella di Andrea Tornielli, Pio XII, Eugenio Pacelli, Un uomo sul trono di Pietro, Mondadori. In Cari amici, vicini e lontani, Giorgio Simonelli ha raccontato l'avventurosa storia della radio, per Bruno Mondadori. Del nostro ospite Gabriele Balbi potreste leggere La radio prima della radio, l'invenzione del broadcasting in Italia, Bulzoni Editore. Abbiamo poi discusso il recente libro di Raffaella Perin, La radio del Papa, propaganda e diplomazia nella Seconda Guerra Mondiale, il Mulino Editore. Lo spirito eroico dei primi decenni della radio vive in film come Radio Days di Woody Allen, 1987. Questo invece è il primo annuncio, alla radio, dello sbarco in Normandia. Si avvicinava così la fine della guerra e dei tormentosi dilemmi per Radio Vaticana.
This is Robert St. John in the NBC newsroom in New York. Ladies and gentlemen, we may be approaching a fateful hour. All night long, bulletins have been pouring in from Berlin, claiming that D-Day is here. Claiming that the invasion of Western Europe has begun.